Sono le 9:35 ed eccoci tornate in diretta. Siamo in collegamento con Emilio Soave di Pronatura Torino. All'interno di questo coordinamento si occupa in particolare delle vicende di urbanistica. Ciao Emilio, ci senti? No. Allora, riproviamo. Eccoci Emilio, ci senti?
Sì, benissimo.
Buongiorno, allora ti abbiamo già presentato prima durante il nostro primo tentativo di collegamento e ora appunto abbiamo anche un po' introdotto l'argomento di quelle che sono rispetto, insomma, diciamo agli ultimi articoli di questi giorni sulle promesse del restyling, come scrivono, della città, e quindi ci interessava interrogarci in modo più ampio su qual è la visione urbanistica per Torino e per i cantieri che si apriranno nel 2023, e in particolare con te volevamo approfondire come verranno utilizzati questi soldi del PNRR. Quindi come prima domanda che volevamo farti è se tu hai seguito un po' le vicende anche nell'ultimo anno, come hanno deciso di impiegare questi fondi quando pensano, diciamo, a una Torino del futuro.
Dunque, innanzitutto forse bisogna dire che c'è una gran confusione in materia, perché ci sono i fondi del PNRR, no?
Sì.
Piano Nazionale di Recupero Resilienza, eccetera, eccetera. Però i fondi che stanno andando a buon esito in questo momento, buono non è un giudizio di qualità, dico buono nel senso che stanno andando in porto da parte della città, sono quelli collegati invece con le risorse del cosiddetto React.eu Europe, che sono sostanzialmente opere minori rispetto a quelle del PNRR, risorse che vanno spese entro il 2023, quindi tutti i progetti che devono essere chiusi, portati a compimento entro quest'anno, mentre le risorse del PNRR hanno tempi più lunghi, arrivano fino al 2026. Anche lì si presuppone che le opere vengano concluse entro il 2026. Quindi c'è confusione tra questi due piani, questi due tipi di risorse. In più ci sono anche fondi che arrivano dal cosiddetto PON Metro, Piano Operativo Nazionale per le Città Metropolitane, che dovevano andare a esaurimento nel 2020. Molti di questi non sono stati spesi e adesso su parecchi interventi c'è anche l'utilizzo delle risorse del cosiddetto PON Metro. Tutte queste sigle fanno veramente impazzire, perché è difficile raccapezzarsi poi sulle differenze tra gli annunci e la realtà. Perché
certo,
un conto sono gli annunci. Noi tanti anni fa come associazione ambientalista avevamo organizzato un convegno intitolato Torino le città annunciate e gli incubi reali, no? Potremmo riprendere quel titolo anche per vedere la realtà di oggi. Adesso spero di non aver parlato già troppo nel primo intervento. Ti lascio fare delle domande più precise, magari.
Sì, no, ricollegandoci proprio anche a quest'ultimo punto, no? Volevamo chiederti un po' di commentare quelli che sono i progetti annunciati, che anche se sono solo un annuncio, comunque a noi sembrano preoccupanti per poi lo scollamento dalla realtà dei bisogni della città, perché infatti molti di questi interventi si dovrebbero concentrare su, scrivono un po', ripulire l'immagine dei luoghi simbolo di Torino e su dei progetti appunto che riguardano la riqualificazione di aree dismesse della città, quindi volevamo un po' di chiederti innanzitutto, fare una verifica con te, chiederti quali sono i fondi, se ci concentriamo sui fondi del PNRR di cui stanno scrivendo in questi giorni, quali sono i progetti che, su cui si sta puntando, e anche appunto avere un tuo commento al riguardo.
Allora, intanto bisognerebbe fare un esame di tutte le aree di cui si discute ormai da 10-15 anni a questa parte, che sono aree dismesse, aree per lo più ex industriali dismesse, per le quali sono già stati presentati vari progetti in passato che poi si sono arenati e che non necessariamente possono decollare attraverso il PNRR, perché si rifanno a proprietà magari pubbliche come la manifattura tabacchi, ma non su aree di proprietà della città, dove in ogni caso per arrivare a delle trasformazioni ci vuole la concertazione anche con altri soggetti, che sono magari il demanio, soprattutto il demanio militare per quanto riguarda le caserme, altri enti, no? Per cui eventuali investimenti devono andare avanti in modo congiunto tra diversi enti. Sono progetti che non sono decollati in questi anni e che difficilmente decolleranno in questo periodo. Sono progetti già più volte annunciati, la trasformazione dell'area Gondrand, no? Oggetto sì. Di un programma integrato che risale ancora addirittura alla seconda giunta Chiamparino, solo per dare l'idea di come passano i tempi, no? Programmi integrati che tra l'altro secondo le nuove dopo 10 anni dovrebbero decadere, invece sono ancora lì. Uno dei motivi è che gran parte di queste aree intanto sono da bonificare, quindi hanno costi elevatissimi di bonifica che dovrebbero essere però a carico del privato che propone la trasformazione, e alle volte ci sono casi in cui i costi di bonifica superano il valore delle aree, quindi molti di questi progetti si inceppano. In più c'è stato naturalmente il drastico ridimensionamento in questi anni della popolazione residente a Torino, quindi l'edilizia residenziale tradizionale non tira più, no? Il mercato ristagna, c'è un eccesso di immobili vuoti, dismessi, alloggi sfitti, quindi gli immobiliaristi hanno poco interesse a investire, stanno magari partendo interventi di edilizia residenziale che erano già stati decisi 10 o 15 anni fa, penso ad esempio all'area di Corso Traiano, angolo via Guala, dove verranno costruiti i due blocchi di edilizia residenziale per 400 e più alloggi, anche quelli sono progetti che risalgono addirittura al 2011. Nell'area ex Isvor di Corso Dante c'era una parte che non era stata edificata, stanno iniziando adesso gli scavi per realizzare anche quella parte che era rimasta inattuata. Quindi se il mercato immobiliare non tira, si è ricorso in questi anni ad altri artifici, cioè la costruzione di residenze sanitarie assistite, no? Che in effetti fanno gola, hanno fatto gola a molti investitori privati, anche se pure quel mercato adesso comincia a segnare il passo, perché l'emergenza Covid eccetera eccetera ha per un verso fatto emergere un bisogno di assistenza crescente per la popolazione anziana, nello stesso tempo il modello dell'RSA è entrato in crisi, e poi l'altra fetta di mercato che continua a tirare è quella delle residenze per studenti, no? Residenze per studenti che, come sappiamo, sono però quelle già realizzate, quelle in fase di realizzazione da parte sempre di operatori privati, perché le residenze studentesche non vengono fatte dalla mano pubblica, ma vengono fatte da operatori privati che poi logicamente stabiliscono delle rette anche piuttosto onerose. Quindi le residenze per studenti dovrebbero sorgere alle officine grandi motori. Le residenze per studenti sono già state approvate anche nel complesso Aldo Moro vicino al Ponte Mosca, e tante altre annunziate in fase di realizzazione. Anche lì però è vero che la popolazione studentesca a Torino, si parla di 80.000 studenti, no? Dice 100, ma più corretto dire 80.000, esprimono una domanda di residenze, ma intanto questa domanda richiede costi più ragionevoli, per cui conviene molto di più agli studenti a basso reddito affittare magari in quartieri dove i prezzi non sono particolarmente elevati, suddividendo magari il costo di un alloggio tra due o tre studenti, anziché andare in residenze studentesche dove magari la retta minima è di 500-600 euro. Quindi anche le residenze studentesche segnano il passo. In questo senso non riesco bene a capire come e quando potranno decollare tutti i progetti annunciati. Ho già citato Manifattura Tabacchi, su cui nel corso di 20 anni ci sono stati tanti annunci, imminente la trasformazione, eccetera, eccetera, nuova sede dell'università, e poi non è decollato nulla. L'area dello Scalo Vanchiglia, accanto al cimitero, un supermercato, due torri di edilizia residenziale, anche lì non sta succedendo nulla. Tutti dicono che poi le cose decolleranno quando ci sarà la linea 2 della metropolitana, la 2 della metropolitana non si sa obiettivamente quando potrà andare in attuazione, probabilmente tra 20 anni forse sarà funzionante.
Ecco Emilio, scusami se ti interrompo, perché vabbè, hai detto molte cose che in realtà si ricollegano ad alcuni spunti. Tra l'altro leggevamo prima di questa cosa della metro 2, del nuovo accordo, diciamo, per avere un commissario che dovrebbe in qualche modo accelerare i lavori. Poi parlavi appunto delle residenze studentesche, e anche su questo questa mattina abbiamo letto di questo nuovo progetto tra Comune, Università e Politecnico per mettere a disposizione alloggi sfitti per gli studenti, e poi nel testo dell'articolo vediamo come questo possa essere possibile grazie al coinvolgimento di banche, associazioni dei proprietari, centrali cooperative, Camera di Commercio e gli ordini professionali di piccoli proprietari. Ecco, quindi un po' la domanda che ci sorge a questo punto, anche collegandosi a quello che dicevi tu, ossia al fatto che poi di fatto sono tutti progetti annunciati, ma che poi non si sa con certezza quando e come verranno realizzati, e nel frattempo chi è che ci guadagna in questa dinamica, e come anche il Comune di Torino, e quindi la parte pubblica, diciamo, si inserisce in questa gestione della città. Rispetto a questo ci colleghiamo anche al discorso dell'annuncio relativo al piano regolatore, quindi uno dei primi interventi sarà proprio l'apertura del cantiere del piano regolatore, con appunto l'obiettivo di riuscire in qualche modo a dare più facilità poi di fatto nella realizzazione di progetti che vanno appunto nella direzione di svendere al privato concessioni, quindi assenza dei criteri minimi per le destinazioni d'uso e quant'altro. Ecco, quindi se su questo puoi insomma dirci cosa ne pensi.
Ma intanto secondo me bisognerebbe riferirsi a quel tema più ampio che è quello della finanziarizzazione dell'economia, no? Per cui tanti investimenti annunziati non decollano, però i presunti investitori e soprattutto i proprietari delle aree iscrivono queste partite all'attivo. Mm-hmm. È un attivo più delle volte fasullo, perché sono investimenti che non decolleranno. Questo vale poi in particolare per Cassa Depositi e Prestiti, che è una realtà molto presente a Torino, tant'è che ancora sotto la giunta Pendino Cassa Depositi e Prestiti aveva acquisito una sede a Torino. Cassa Depositi e Prestiti è titolare tra l'altro di Palazzo del Lavoro e di molte altre proprietà in città, no? Proprietà pubbliche che sono state scaricate su Cassa Depositi e Prestiti, che dovrebbe farle rendere attraverso il suo ramo immobiliare, e poi in realtà le cose non decollano. Però figurativamente sono tutte partite che sembrano all'attivo, ma non lo sono. Mm-hmm. Il caso Palazzo del Lavoro è abbastanza indicativo. Palazzo del Lavoro doveva ospitare, secondo la variante urbanistica, un centro commerciale, però poi non si è mai trovato chi concretamente operasse per trasformarlo in centro commerciale, anche perché in zona si sono moltiplicati decine di supermercati, forse non c'è più spazio per un nuovo centro commerciale. Si era costituita una società tra Gessin e Cassa Depositi e Prestiti denominata Pentagramma, che doveva far decollare questo centro commerciale, poi la società si è sciolta, adesso è tutto in mano Cassa Depositi e Prestiti, e anche lì si continua a dire che presto partiranno i lavori, eccetera, eccetera. In realtà non c'è nulla di concreto, salvo il fatto che si sono incassate le varianti urbanistiche per queste aree. Queste e tante altre, naturalmente, lo cito un po' come caso emblematico, Palazzo del Lavoro. Poi le partite sono tante, si dice che deve decollare la trasformazione delle officine grandi motori, anche lì di nuovo è un'operazione annunciata ancora dai tempi della giunta Chiamparino. E poi via via sembrava andare a compimento con la giunta Appendino, adesso di nuovo si annuncia che partiranno i lavori alla piscina grandi motori per stabilire soprattutto un grande polo della logistica, residenze naturalmente di civile abitazione, residenze per studenti, un'area verde, però nel frattempo è tutto fermo, quindi la differenza tra gli annunci e la realtà è veramente grossa, perché Torino perde popolazione, perde attività produttive, l'area immensa della Fiera Fiori è in gran parte vuota. Il sindaco Lorusso aveva detto che pensava una grande variante urbanistica per le aree della Fiera Fiori, escluse quelle già diventate pubbliche con società TNE, una variante urbanistica per farci cosa poi? Per quanto riguarda il piano regolatore, la precedente amministrazione aveva messo mano a questo processo di revisione generale del piano regolatore, per cui molti cittadini, singoli associati, si erano già mossi anche presentando delle osservazioni, chiedendo di ridurre le densità edificatorie in molte zone oppure di annullarle. Tutto questo lavoro non si sa che fine abbia fatto, perché un conto è portare a compimento la revisione di un piano regolatore, poteva essere discutibile e contestabile il processo di revisione della precedente giunta, però era un lavoro già fatto, per cui erano stati coinvolti anche molti cittadini. Adesso non è chiaro se si prosegue nella revisione del piano regolatore o se si vuole fare un nuovo piano regolatore. Per un nuovo piano regolatore, tempo minimo che si può immaginare sono 10 anni. Quindi che cosa succede nel frattempo? Continua a valere il vecchio piano regolatore. L'assessore Mazzolini ha detto basta con le deroghe, cosa giustissima, si sono fatte tante deroghe al piano regolatore, però quello che ha consentito a questa amministrazione comunale, un po' a tutte le amministrazioni comunali, sono i cosiddetti permessi di costruire in deroga, provvedimento assunto ancora nel 2011 dal governo Berlusconi, che ha fatto comodo a molte amministrazioni comunali, perché consente con un unico atto di approvare la trasformazione di un'area, per lo più sono aree ex industriali, incassando subito per i comuni i proventi della valorizzazione e consentendo forti incrementi di volumetria, per cui un'area produttiva diventa per lo più commerciale, come è successo ad esempio in Corso Bramante per la ex filiale Fiat che ospiterà il supermercato della S Lunga. I comuni hanno incassato un sacco di risorse per sanare i loro debiti con i permessi di costruire in deroga, per cui se si vuole mettere uno stop ai permessi di costruire in deroga, benvenuto. Però in realtà questo comporta un forte sbilancio poi delle casse comunali, perché c'è stato un processo drogato in partenza. Quindi,
certo,
a mio parere andrebbe quantomeno concluso il processo di revisione del piano regolatore, non perché ci abbia entusiasmato come procedimento, ma almeno cercava di porre qualche punto fermo, ridimensionando la capacità insediativa residenziale della città, che è sovradimensionata, e anche cancellando alcune zone di trasformazione che non erano mai decollate, che non decolleranno mai, per cui tanto valeva cancellarle. Questo per fare due esempi. Ecco.
Certo, grazie. E un'ultima domanda che volevamo farti riguarda invece appunto gli annunci rispetto alla tangenziale est, che fa parte appunto degli annunci dei cantieri o comunque dei progetti che saranno ripensati ora nel 2023. Mi dicevi qualche giorno fa che non ci sono particolari novità, ma volevamo chiederti un po' cosa si sa finora, cosa si è capito di questo progetto, e anche volevo chiederti di dirci del coordinamento di cui fai parte appunto sulla questione tangenziale est.
Allora, l'idea della tangenziale est è degli anni 90, no? Ed era nata come completamento del sistema autostradale tangenziale intorno alla città. Era un progetto di grandissimo impatto, perché prevedeva la costruzione di una vera e propria autostrada che doveva poi passare sotto la collina, dal po' sotto la collina, per sbucare nelle grandi pianure del Chierese. No? All'epoca c'era chi si illudeva che la tangenziale est l'avrebbero costruita i grossi concessionari autostradali, e che l'avrebbero fatta gratis in cambio della promessa poi di incassare i pedaggi della tangenziale est. La cosa poi è naufragata. Di lì si passò dall'idea di una autostrada pedaggiata vera e propria a quello di una superstrada che poteva anche non essere pedaggiata, che doveva comunque passare sotto la collina per sbucare nel Chierese. furono fatti diversi studi di fattibilità negli anni 90. Poi il presidente della provincia di Torino, Saitta, affidò questo studio di fattibilità al Politecnico, che ridimensionava l'idea di un'autostrada, però comunque era pur sempre una superstrada a doppia corsia di forte impatto sul territorio. Le cose sono ferme ancora allo stesso punto, perché in ogni caso non è un'opera né finanziata né finanziabile con le risorse del PNRR, quindi non è chiaro chi e con quali risorse dovrebbe realizzarla. Questo studio di fattibilità però continua a ipotizzare il sottoattraversamento della collina torinese, tra Castiglione, Sala Fede Cimena, la salita della Rezza, che dovrebbero vedere diminuire il traffico improprio che attualmente attraversa la collina per sfociare nel Chierese. Però siamo anche qui al campo degli annunci, perché le risorse per quest'opera non ci sono, non è chiaro di dove dovrebbero venire, privati interessati a realizzarla sono fantomatici. Il coordinamento no tangente è nato ormai da 20 anni fa, proprio per contrastare l'idea della tangenziale est, proprio per il grosso consumo di suolo e consumo di risorse agricole, di terreni agricoli di ottima qualità che comporterebbe nel Chierese. Coordinamento non tangest faceva perno soprattutto su Chieri e diverse associazioni del territorio e associazioni ambientaliste in generale. Continua a essere attivo di volta in volta, segue questi annunci con primo con scetticismo, perché sono annunci, e secondo naturalmente invece con molta preoccupazione, perché il timore è che poi le cose vadano effettivamente avanti. Basta ricordare che ancora una decina d'anni fa, quando era stato presentato il progetto di quella che non si chiamava più tangenziale est ma gronda est, era un eufemismo, no? Lungo il percorso di quella che si annunziava come gronda est già erano comparsi cartelli che annunziavano la vendita di terreni edificabili. Sicuramente si pensava che la gronda est avrebbe innescato poi una domanda immobiliare lungo il suo percorso. Per fortuna non è successo nulla di tutto questo. Rimane la preoccupazione soprattutto per un grosso scavo. Si dice che non ha nessun impatto ambientale perché corre in galleria, esattamente come succede per l'alta velocità, no? Che dovrebbe correre in galleria sotto la collina morenica di Rivoli Avigliana, e questa dovrebbe correre sotto la collina torinese nei pressi di Garfi, no? L'impatto sarebbe enorme. Poi vengono fuori naturalmente le idee dei commissari, come per il TAV, no? Quando si vuole realizzare una grande opera adesso si dice mettiamo un commissario, come se il commissario potesse risolvere i problemi. L'idea però è naturalmente quella dell'accelerazione delle procedure, cosa che poi di fatto non funziona. Credo di aver già parlato troppo, quindi forse...
No, noi ti ringraziamo per tutti questi spunti importanti. Sì, ora dobbiamo salutarci perché passeremo poi al nostro prossimo collegamento, ma ti ringraziamo molto e rimaniamo in contatto per appunto commentare gli avanzamenti o i non avanzamenti, ma anche tutto il discorso appunto della finanziarizzazione che è sempre da approfondire, su quale è sempre necessario aggiornarci, e questo, ti ringraziamo molto, a presto.
Poi ancora solo telegraficamente, certo, per quanto riguarda sempre il PNRR, c'è la promessa di 45 milioni da investire in edilizia popolare alle Vallette, Cosa Racconigi e Porta Palazzo, quelli probabilmente saranno effettivamente disponibili, bisogna capire quali saranno i progetti e se sarà effettivamente destinata a case popolari oppure ad altre operazioni.
Certo, grazie. Grazie mille, su questo continueremo anche ad aggiornarci, anche appunto con chi si occupa di diritto alla casa, chi monitora un po' le varie attività di ATC e tutti i discorsi intorno a appunto gli alloggi, e quindi sicuramente continueremo ad approfondire. Grazie per aver aggiunto questo
grazie
elemento.
Grazie a te, grazie a te, ci risentiamo.
A presto.
Ciao.